Al di là della notizia, l'edicola del giorno su Radio Vaticana Italia.
.26, ben trovati all'ascolto di Radio Vaticana Italia, seconda parte della nostra rassegna stampa. Un saluto a Mauro Di Chiara in console, Silvia Giovarrosa in regia, Fabio Colagrande al microfono. E andiamo subito ad aprire questa seconda parte della nostra rassegna, salutando l'ospite che è con noi in studio. È tornato a trovarci Oliviero Forti, responsabile dell'ufficio immigrazione della Caritas Italiana. Buongiorno Oliviero, grazie per essere con noi.
Buongiorno a voi, grazie.
Ricordo che Oliviero Forti ha anche una qualifica di rappresentanza per quanto riguarda la Caritas Europea, non è vero?
Sì, confermo, responsabile del gruppo di lavoro sulle migrazioni di Caritas Europa a Bruxelles.
Quindi con lei possiamo affrontare, diciamo, ovviamente le tematiche che riguardano anche le iniziative di Bruxelles rispetto ai potenti flussi migratori che continuano verso l'Europa. Si parla di una rotta balcanica che si è in qualche modo interrotta, infatti di un aumento del flusso per quanto riguarda il Mediterraneo e il Canale di Sicilia, e a venire oggi, cominciamo proprio da qua, a un titolo dedicato proprio a questo tema che è molto forte: loro non sbarcano, 1000 morti invisibili nel nostro mare. Giorno dopo giorno è sempre più tragico, scrive il quotidiano di ispirazione cattolica italiano, il bilancio dei naufragi nel Mediterraneo. Sono probabilmente 1000, non 700 come già si temeva all'inizio, quelli che non ce l'hanno fatta nelle tre terribili sciagure occorse la scorsa settimana, di cui hanno raccontato i pochi sopravvissuti. Partiamo proprio da questi dati, da quello che è successo nel fine settimana. Forti, una strage in Mediterraneo che in qualche modo si sarebbe potuta evitare.
Sì, è una strage che si ripete, ahimè, perché è l'ultima in ordine di tempo, ma in questi anni ne abbiamo purtroppo viste e vissute molteplici. Con la bella stagione diventano più frequenti perché aumentano anche i flussi, soprattutto dalla Libia, in condizioni che, ahimè, sembrano sempre peggiori: imbarcazioni fatiscenti che non riescono a percorrere se non poche miglia e poi affondano, e per fortuna il dispositivo di soccorso in mare, che ormai da diversi anni interessa in particolare quest'area del Mediterraneo, permette il salvataggio della stragrande maggioranza di queste persone, non tutte purtroppo. Quindi la domanda, ahimè, è sempre la stessa: salviamo queste persone a 20 miglia dalla costa? Ci si chiede se forse non varrebbe la pena andarla a prendere direttamente sulle coste per evitare questa strage che riguarda anche un numero insopportabile di bambini, perché tanti sono stati quelli che hanno dovuto subire questa atroce fine.
Andiamo nelle pagine interne di Avvenire, pagina 6, parla il premier Renzi: nessuna invasione, l'UE ci sostenga. Il premier incassa l'appoggio di Berlino e bacchetta la Lega, attacchi meschini. L'ondata di sbarchi e naufragi mette il governo tra due fuochi, le critiche delle opposizioni e l'urgenza di convincere i 28, cioè l'Europa, ad accelerare su Migration Compact e ricollocamenti. Renzi dice: c'è chi usa a sproposito parole come emergenza o collasso. Il Viminale mobilita i prefetti, servono 5.600 posti. Io partirei proprio da qui, Forti, cioè dalla necessità di trovare dei nuovi posti per questi migranti sbarcati nella fine settimana. Questi posti si possono trovare? Questa iniziativa del Viminale avrà una risposta positiva?
Ma anche su questo aspetto bisogna sempre partire dal dato, nella fattispecie è quello che ha fatto anche il nostro primo ministro. Se noi compariamo i dati dello scorso anno con quelli attuali, effettivamente non siamo di fronte ad un'emergenza. Ecco, l'emergenza sono tutti quei morti in mare che abbiamo visto e che stiamo vedendo, ma se pensiamo a coloro che stanno arrivando sulle nostre coste, i numeri sono ancora, diciamo, sotto controllo. È chiaro che si vanno ad aggiungere ad una realtà che già lo scorso anno ha interessato il nostro paese, e quindi il sistema d'accoglienza incomincia ad andare un po' in sofferenza, e per questo le prefetture, in particolare il Viminale attraverso le prefetture, sta cercando un numero ulteriore di posti che io credo si riuscirà in questa fase sicuramente a trovare. Poi su quello che sarà nessuno oggi è in grado di dire, perché non conosciamo effettivamente l'intensità di questi flussi, però possiamo affermare, e lo diciamo da organismo che attualmente ha il più alto numero di posti in accoglienza in Italia oggi, la possibilità di trovare qualche altro migliaia di posti sul territorio non è così lontana dalla realtà, anzi io credo che sia necessario, opportuno e anche urgente farlo.
Nei primi 5 mesi, scrive Avvenire, di quest'anno sono approdati in Italia 47.000 migranti, il 4% in più del medesimo periodo del 2015, quindi diciamo la differenza non è enorme. Quello che ha impressionato nella ultima fine settimana è stata l'arrivo insieme di questo numero di migranti così alto per poche ore, quindi fa presagire che il flusso possa aumentare, qualcuno potrebbe dire.
Ma questo è l'aspetto che in genere abbiamo sempre tentato di far comprendere ai nostri colleghi europei quando ci criticavano sull'incapacità di gestire numeri tutto sommato contenuti, perché se comparati al milione di profughi arrivati in Germania lo scorso anno è veramente ben poca cosa. Ecco, quello che noi diciamo sempre, attenzione, è vero, in termini assoluti non sono numeri straordinari, però l'arrivo in una settimana di 5-10 mila persone rischia di mettere in crisi un sistema d'accoglienza, perché richiede in poche ore di trovare altrettante disponibilità sul territorio, che non significa mettere la gente alla diaccia, ma trovare evidentemente posti che rispettino gli standard che sono previsti a normative europee e nazionali, e questo chiaramente ha una sua fatica intrinseca. Però ecco, rispetto all'intensità dei flussi, ripeto, probabilmente questa è la stagione più importante, capiremo a fine anno. Oggi le previsioni vanno da una forbice minima di 150 a massimo 200.000 arrivi durante il 2016, però ecco, sono sempre previsioni che rischiano di essere smentite il giorno seguente, perché nulla oggi ci può dire esattamente cosa accadrà, soprattutto in Libia, che è un paese che sta vivendo una grave instabilità.
Il Giornale, diretto da Sallusti, insiste sulle parole di Renzi, non è emergenza, e risponde in maniera diretta, provocatoria: ma come, un altro bambino annegato? C'è una foto drammatica in prima pagina, e questa non è emergenza, Forti, è emergenza o non è emergenza?
Ma è emergenza nella misura in cui appunto troppe persone stanno perdendo la vita nel Mediterraneo, per cui a questa emergenza si risponde non come qualcuno vorrebbe, chiudendo, ma chiaramente mettendo in campo un ulteriore dispositivo di salvataggio che, come dicevo prima, permette alle persone non di affrontare anche quel breve tratto di mare che diventa mortale. E allora, come da tempo chiediamo noi, come altre organizzazioni, iniziamo ad aprire dei canali umanitari, iniziamo a far venire queste persone in sicurezza. È comunque un'opportunità per tutti. È certamente per loro l'occasione di non rischiare la propria vita, è per noi l'occasione anche di non dover mettere in campo un dispositivo che comunque ha un costo, perché avere un'operazione come quella Sofia, che coinvolge numerose marine europee, che richiede quotidianamente H24 un lavoro sul campo con tutti i rischi che questo comporta, ecco, potrebbe essere fortemente alleggerita con l'apertura di questi canali umanitari. Far arrivare queste persone in sicurezza in Europa, noi crediamo che sia una delle soluzioni che si possono mettere in campo.
A proposito dell'accoglienza, quindi distinguiamo il tema del umanitario, del salvataggio di persone che rischiano la vita in questo tipo di viaggi su appunto delle imbarcazioni che non sono adatte, e invece il tema poi dell'accoglienza, della distribuzione sul territorio, dell'identificazione, ma poi come dire, proprio della integrazione in qualche modo di questi migranti sul territorio. A proposito dell'accoglienza parla il vice ministro dell'interno Filippo Bubbico, Partito Democratico, su Avvenire: se servirà useremo le caserme. Salvini, populismo, migranti accolti anche in comuni leghisti. Forti, commentiamo queste due affermazioni. Intanto torna questa idea di usare, se servirà, le caserme?
Sì, questa è un'idea che è stata accarezzata per lungo tempo, alla bisogna si tira fuori ogni qualvolta la possibilità di utilizzare appunto spazi molto ampi rispetto ai quali noi in genere non siamo particolarmente favorevoli. Noi ragioniamo sempre in termini di accoglienza diffusa che ha un impatto sul territorio più sostenibile, però è chiaro, e torno alla riflessione precedente, di fronte a grandi numeri in tempi così ristretti anche una caserma, se ben gestita, può costituire un, come dire, strumento di decompressione. Dall'altro è vero che l'accoglienza diffusa funziona su tutto il territorio, e anche in quei territori effettivamente dove alcuni partiti di, come dire, meno favorevoli alla presenza di migranti, però hanno responsabilmente accettato di avere sul territorio un certo numero di migranti, profughi, insomma persone che sono arrivate nel corso di questi anni, e tutto sommato devo dire che sono territori che rispondono anche bene, perché lì l'accoglienza sta avvenendo bene, spesso è di qualità, anche con dei buoni percorsi di integrazione, per cui ecco, devo dire che i fatti spesso superano quelli che sono atteggiamenti connotati da forte ideologia rispetto al tema.
Dunque, ci sono due storie, piccole storie su Avvenire, e con questo chiudiamo la lettura del giornale di Ispirazione Cattolica su questo tema. In Calabria, a Rossano, c'è stata una preghiera assieme agli islamici a Reggio Satriano, preghiera appunto per i migranti morti. Si è tenuta una veglia di preghiera ieri sera a Reggio Calabria, nei pressi del container frigorifero dove sono custoditi i corpi delle 45 vittime di un naufragio arrivate cadavere in porto, tra loro 3 bambini. Preghiera anche con le comunità musulmane, ha spiegato Giovanni Fortugno, responsabile del coordinamento sbarchi. C'è qui un modello di accoglienza diffusa e siamo in prima linea. E poi ancora però da Rossano, l'arcivescovo di Rossano Cariati Satriano, recatosi presso il porto di Corigliano Calabro, dove sono approdati 403 migranti, ha detto: il territorio calabrese non è secondo a nessuno in queste sfide umanitarie, però bisogna affrontare il discorso dell'accoglienza perché c'è una mancanza di strutture e di personale specializzato. Dunque è vero che c'è una volontà di accoglienza anche soprattutto nelle comunità cattoliche, dove è radicato questo senso di accoglienza, però poi mancano magari le strutture, mancano gli strumenti per garantire un'accoglienza che sia dignitosa e che sia in qualche modo permetta alle comunità locali di convivere, no, con queste persone. È vero questo, Forti?
È vero che in queste occasioni che sono molto mediatizzate c'è sempre un straordinario slancio di solidarietà, che però noi diciamo deve fare i conti anche con una capacità di accogliere delle persone che hanno delle storie, hanno dei percorsi, hanno delle regole che vengono, ripeto, imposte dalla normativa interna e internazionale, e quindi confrontarsi con tutto questo, al di là appunto di questo slancio straordinario, significa fare i conti con una realtà che è molto complessa. Anche noi nella implementazione del progetto Rifugiato a Casa Mia abbiamo proprio chiesto alle comunità di misurarsi con questa esperienza solo laddove ci fossero state le precondizioni minime, che significano competenze nell'accoglienza, strutture idonee, capacità di seguire queste persone anche nel loro percorso di richiesta di protezione, quindi avere gli avvocati che seguano queste persone. Quindi, ripeto, non è sempre solo dare un tetto e un pasto caldo a queste persone, ma è qualcosa di più importante che io credo siamo e saremo in grado di affrontare come sfida.
Andiamo sull'Osservatore Romano, in prima pagina. Nel quadro della questione migrazione in Europa bisogna guardare, scrive il giornale Vaticano, anche a quanto accade in Bulgaria, precisamente al confine con la Turchia, dove Sofia ha portato a termine la costruzione di ulteriori 35 chilometri di barriera di filo spinato, con l'obiettivo di arrivare a 268 chilometri in totale. Ma c'è anche l'altro fronte, quello con la Grecia. Un reparto militare di 60 uomini con equipaggiamento tecnico è arrivato al valico di frontiera, al confine con la Grecia, e proprio al confine sono stati intercettati e bloccati un centinaio di migranti clandestini provenienti da Afghanistan, Siria e Iraq. Sono stati rimandati in Grecia. Questo, siamo su un altro fronte, la rotta cosiddetta in maniera semplicistica balcanica. Sono dati questi che confermano, Liero Forti, la volontà dei paesi di quella parte dell'Europa, insomma, di fermare i flussi, di reagire così. Come commenta queste notizie?
Ma tentando di fare un'analisi pur veloce del contesto europeo, in particolare rispetto alla ormai vecchia rotta balcanica, questi sono, io credo, i residui di scelte che l'Europa ha fatto chiudendo la frontiera tra Grecia e Macedonia. Tutti ci attendevamo che almeno delle sacche, quindi numeri contenuti, come dice anche la stampa, di migranti avrebbero tentato e tenteranno di attraversare altri confini che dalla Grecia portano negli altri paesi dell'Unione Europea. Quello bulgaro certamente era tra questi e per questo Sofia si sta organizzando. Noi peraltro come Caritas Europei saremo settimana prossima a Sofia proprio per anche testimoniare questa presenza delle Caritas in un paese che chiaramente oggi sta diventando sempre più paese cerniera. La Grecia dal canto suo oggi con lo sgombro di Idomeni sta tentando di risolvere quello che l'Europa sbrigativamente ha portato a termine con l'accordo fatto con la Turchia, che avrà o potrebbe avere, ancora non ne abbiamo contezza, conseguenze sulla rotta del Mediterraneo centrale, perché tutti i profughi che prima passavano per la Grecia probabilmente con le organizzazioni criminali si riorganizzeranno per passare attraverso il Mediterraneo centrale. Ecco, questo è un po' lo scenario che immaginiamo da qui ai prossimi mesi.
Andiamo insieme a Oliviero Forti, che è il nostro ospite di oggi, rassegna stampa, responsabile dell'ufficio immigrazione di Caritas Italiana, ma responsabile anche a livello di Caritas Europea proprio dell'immigrazione. Andiamo sulla stampa di Torino, pagina 5, e leggiamo un reportage che arriva dalla Liguria, da Ventimiglia, provincia di Imperia. La parrocchia di San Nicola da Tolentino ha spalancato le porte l'altra notte ai profughi, qualche ora prima del blitz annunciatissimo delle forze dell'ordine sul fiume Roja, dove gli immigrati avevano già dato vita all'accampamento numero 2 dopo aver lasciato la riva sotto le arcate della superstrada, sfrattati da un'ordinanza del sindaco del PD Enrico Ioculano. Dunque, questi profughi si erano spostati in diverse parti della città, alla fine stava arrivando il blitz della polizia, ma 70 profughi hanno bussato alla porta di questa parrocchia. Il parroco Francesco Marco Aldi si è spaventato inizialmente, dice la stampa. Ne è nato anche un po' di trambusto con l'arrivo dei carabinieri, poi la telefonata con il vescovo Antonio Suetta e la sua esortazione: accogli tutti quelli che puoi. Lui, padre Francesco, frate dell'Ordine dei Servi di Maria, 37 anni, nelle missioni del Sud America, non se l'è fatto dire due volte. È un bergogliano della prima ora, scrive la stampa. Nelle sale della chiesa si insegna arabo ai bambini della comunità islamica. Già l'anno scorso, nella crisi dei migranti, per 100 giorni sugli scogli dei Balzi Rossi, ricorderemo, ha concesso la sala per gli incontri con gli esperti di diritto. Si esalta per il successo delle cene comuni a dicembre, all'inizio di maggio. C'erano oltre 100 extracomunitari oltre a noi ed è stato davvero un bel momento. I 70 scampano lo sgombero, gli altri ieri mattina sono rimasti sulla spiaggia oppure a camminare per le strade della città. Ma sentiamo proprio il parroco Francesco Marco Aldi al microfono del nostro Alessandro Guarasci, del nostro notiziario, intervistato ieri sera.
Qui ce ne sono, penso io, da 100 a 120 emigranti. Ieri verso le 7:30 sono arrivati. Noi abbiamo aperto le porte, hanno dormito qui nel salone parrocchiale, dandogli tutti i servizi necessari per la loro igiene, e per mezzo della Caritas anche li stiamo alimentando.
Quali sono le condizioni di salute e di igiene di questi migranti che avete accolto? Come li avete trovati?
Hanno vissuto fino adesso sulla spiaggia, per strada, sotto i ponti. Lei li vede, sembrano ragazzi normali, ma si nota tristezza, sofferenza.
La popolazione di Ventimiglia come sta vivendo questo momento?
È cominciato il problema quando è stato chiuso il centro, per cui questa gente si è un po' rifugiata dove ha potuto, e la maggior parte loro vivono lungo la spiaggia o sulla foce c'è un torrente Troja, e sotto i ponti dove possono vivere, nei giardini pubblici. Un tempo sono stati in un settore della popolazione vicino alla ferrovia, molta gente si lamentava, ma c'è anche molto appoggio da parte della gente, tant'è vero che c'è gente che si è presentato in parrocchia offrendo la propria collaborazione, quindi io direi che c'è un percentuale molto alto di gente disposta ad aiutare.
così questo parroco di Ventimiglia, Oliviero Forti, i migranti che dal sud Italia sono arrivati a Ventimiglia vogliono andare in Francia, non vogliono essere identificati in Italia perché sennò poi devono restare nel nostro paese ad attendere la risposta alla loro richiesta di protezione internazionale. Quelli che in qualche modo però hanno già capito che non arriveranno in Francia sono stati per esempio accolti in questa parrocchia. Come commenti questo fatto di cronaca?
Ma io sono in contatto in questi giorni con il direttore di Caritas Ventimiglia Sanremo, Maurizio Marmo, che mi ha descritto una situazione già rispetto allo scorso anno molto più importante in termini di numeri. È un confine, appunto, parlando di media, meno mediatizzato quello di Ventimiglia, però che sta vivendo una situazione anche molto importante in termini di qualità e quantità di persone che stanno raggiungendo appunto questo confine. Evidentemente la Chiesa al momento è il soggetto che sta dando il contributo maggiore, questo dell'apertura della parrocchia è l'ultimo in ordine di tempo, ma la stessa Caritas ha garantito in questi mesi, in queste settimane, un supporto costante. È evidente che sconta questa situazione delle scelte europee che al momento vedono anche la Francia molto restia nel voler in qualche modo permettere il transito di queste persone. Abbiamo purtroppo notizie anche di persone mandate indietro e trattate, diciamo, non proprio con i guanti bianchi dalla polizia francese. Questo a dimostrazione del fatto che ci sono questioni che non potrà risolvere né la Caritas di Ventimiglia né la prefettura di Ventimiglia. Sono scelte politiche che noi auspichiamo verranno prese quanto prima per dare l'opportunità a queste persone di trovare un futuro degno di questo nome.
E sentiamo dunque anche il vescovo di Ventimiglia a Sanremo, Antonio Suetta, che ha esortato ad aprire le parrocchie ai migranti. Lo sentiamo sempre al microfono di Alessandro Guarasci.
Stiamo ragionando, ma non abbiamo ancora definito nulla, di realizzare in due o tre siti di nostra proprietà un'accoglienza in forma di tendopoli. Spero che riusciamo a raggiungere questo accordo, perché sembra che si voglia far prevalere la linea dura di sgomberare e trasportare via. Mentre invece, a ieri, su richiesta della prefettura, abbiamo accolto un gruppo di 20 profughi in seminario.
Come sta trovando le autorità? Cioè, disponibili a venire incontro alle esigenze anche di queste persone?
Direi assolutamente sì. C'è lo sforzo comune di studiare delle soluzioni che siano praticabili, che non siano di disagio alla cittadinanza.
Ci sono alcune forze politiche che vi stanno criticando per questa vostra apertura. Voi come rispondete?
Risponderei di venire a vedere sul campo direttamente. Credo che l'aspetto umano della precarietà e della necessità di queste persone debba essere prevalente, lo sia di fatto.
Così il vescovo di Ventimiglia Sanremo ai nostri microfoni, oggi è intervistato da Repubblica, da Massimo Calandri. I profughi nelle nostre chiese, lì nessuno potrà deportarli, è il titolo di questo articolo. Dopo l'ultimo sgombero parla il vescovo di Ventimiglia, l'Occidente non volti le spalle, ce l'ha insegnato il Papa. Quanti migranti vorreste ospitare? Chiede l'intervistatore. Che domanda? Tutti quelli che possiamo, 150 o 200? In questi giorni diamo da mangiare a 250-300 persone, però ci serve l'aiuto di tutti. La Croce Rossa metterà a disposizione una cucina da campo, la protezione civile delle docce, poi tantissima gente mi ha già dato la sua parola, pediatri, psicologi, medici, avvocati, counselor, gente comune. Una bella esperienza di aggregazione di volontariato, tutti disponibili a dare, senza chiedere nulla in cambio. Ma perché lo fa, Monsignore? Per umanità, perché questa gente ha sofferto in maniera indicibile, ha diritto a un po' di assistenza, a lavarsi, a una saponetta, a un asciugamano, a un pasto decente, a un aiuto psicologico. Perché ricordo un profugo siriano che pensavano fosse muto e matto, ma quando abbiamo trovato un interprete ha raccontato che aveva perso i suoi due bimbi nella traversata. Lo faccio perché non posso immaginare che dopo tutte le sofferenze possono essere imbarcati su di un aereo cargo delle Poste Italiane come un pacco, appunto, perché se li rimandano in centri di smistamento e identificazione, magari in Turchia, è come finire in un campo di concentramento. Come commentare queste parole del vescovo Oliviero Forti?
Beh, credo che siano parole di grande lucidità, di una persona che ha compreso fino in fondo quello che c'è dietro ad esperienze drammatiche, nel caso del siriano che veniva riportato, ma in generale di persone che hanno alle spalle viaggi lunghissimi e la sola prospettiva di essere nuovamente riportati indietro, addirittura nel caso appunto dell'accordo o è Turchia in questo paese che noi abbiamo criticato e critichiamo fortemente per le condizioni di accoglienza e per l'assenza di qualsiasi rispetto di diritti, così come noi lo immaginiamo, debbano essere rispettati nel nostro paese, dà la misura di come questa sia una situazione che va governata innanzitutto partendo da quell'umanità che significa, ripeto, rispetto dei diritti umani, rispetto della persona in quanto tale, non tanto persona come migrante, ma persona che ha diritto appunto ad una propria igiene, ad un pasto caldo, a tutto quello che noi diamo per scontato e che per loro invece sembra semplicemente una concessione. Ecco, come spesso si dice, non diamo per carità quello che dobbiamo dare per giustizia a queste persone. Chiaramente per queste persone è arrivato il momento di avere cose per giustizia e non per carità.
Ci può essere in questa situazione, per esempio di Ventimiglia, un contrasto tra un vescovo e le autorità civili, la polizia? Insomma, le volontà in qualche modo divergono o sono le stesse secondo lei?
La nostra esperienza a tutti i livelli, sia a livello centrale con il Viminale, sia a livello territoriale, è quella di uno sforzo comune. Io sto vedendo anche nei funzionari dello Stato una volontà di trovare una soluzione che sia sostenibile per tutti, chiaramente per il territorio che è chiamato ad accogliere, ma soprattutto per queste persone che chiedono protezione. È chiaro che va fatto in un quadro politico, mi sento dire, ancora molto poco chiaro, molto nebuloso, soprattutto se penso all'Europa. Se avessimo potuto contare su quello che era stato promesso, in particolare la possibilità di ricollocare queste persone in altri paesi europei, oggi non ci troveremmo forse in queste condizioni.
Ecco, questo...
Tutto questo è il frutto evidentemente di un'incapacità di fare scelte che siano credibili e sostenibili nel tempo.
La Stampa titola a questo proposito a pagina 4: l'Italia a Bruxelles, entro metà giugno pronti a partire con gli hotspot sulle navi, a rilento le mosse però intanto della Commissione sulle stragi in mare, mentre come abbiamo già visto cresce il muro di filo spinato in Bulgaria. Quindi l'Italia prende degli impegni, in qualche modo sta dimostrando, seppur con un po' di confusione, una volontà e una capacità di affrontare questi flussi, ma non arriva una risposta convincente dagli altri paesi dell'Unione.
Questo sicuramente no, non è arrivata una risposta convincente, anzi il caso del muro bulgaro è la dimostrazione del fatto che si intende governare questa vicenda innanzitutto umana con la forza. Certo, l'idea degli hotspot galleggianti rientra fra quelle proposte fantasiose che di tanto in tanto escono fuori e che chiaramente ci vedono non contrari, ma ancora di più perché sappiamo che sono non solo insostenibili su un piano giuridico, perché significherebbe decidere il destino delle persone non sul nostro territorio, ma su quelle navi che oggi stanno facendo salvataggio in mare. Ecco, il nostro auspicio è che non si trasformano quei luoghi, come dire, di vita che oggi permettono a migliaia di persone di trovare salvezza in mare, appunto in luoghi di reclusione o addirittura di espulsione. Quindi diciamo che questo noi lo consideriamo una sorta di provocazione in un momento nel quale ancora si fa fatica a trovare una direzione a livello europeo, però crediamo che gli strumenti debbano essere altri.
Forti lo diceva poco fa, sulla Stampa c'è un boxetto con una dichiarazione dell'Agenzia dell'UE per i diritti fondamentali con sede a Vienna, che ieri ha diffuso i dati secondo cui un profugo su quattro è un bambino. Nel 2015 un migrante su quattro in arrivo nell'UE era un bambino, ma nel 2016 la percentuale sta ancora aumentando. Nel 2015 almeno 10.000 bambini non accompagnati sono scomparsi dai centri di accoglienza. Adesso nel 2016 appunto queste cifre stanno aumentando, quindi davvero questo richiede un'attenzione particolare dal punto di vista umanitario, a prescindere dal fatto se sia emergenza o no, no? C'è davvero dal punto di vista umanitario da mettere un'attenzione enorme rispetto a questi arrivi.
C'è un aumento di minori che noi stiamo registrando, anche la nostra visita all'inizio del mese di maggio al hotspot di Pozzallo ci ha riportato una situazione di presenza quasi esclusiva di minori e anche molto giovani. Eravamo abituati un tempo a minori di 15-17 anni, abbiamo incontrato anche bambini di 12-13 anni. Questo a dimostrazione del fatto che questa classe di età è percentualmente sempre più rilevante. Ecco, sulle scomparse dei minori dai centri, come spesso abbiamo detto, bisogna sempre prestare molta attenzione, perché spesso si tratta di minori che nel loro progetto migratorio hanno l'idea di abbandonare velocemente i centri di accoglienza per trovare un impiego magari presso parenti o amici nelle grandi città, quindi chiaramente sono per le statistiche minori scomparsi, però poi nei fatti sono, come dire, semplicemente, usiamo un eufemismo, dei giovani lavoratori che per sostenere le proprie famiglie hanno già intrapreso, come dire, il loro progetto magari nei mercati generali di Roma o di Milano.
Ecco, Liero Forti, chiuderei questa chiacchierata con lei, che è responsabile dell'ufficio immigrazione di Caritas Italiana, oltre che responsabile dell'immigrazione per Caritas Europa, con due domande molto brevi. Una riguarda questa fotonotizia che troviamo sulla Stampa, dove c'è un soccorritore che canta l'ultima ninna nanna, un bambino annegato in un naufragio nel Mediterraneo davanti alle coste libiche. Massimo Russo, sulle colonne della Stampa, difende la necessità di pubblicare foto come questa perché questi morti invisibili almeno siano visibili. Secondo lei è giusto pubblicare foto come questa? Ritorniamo a quella famosa del piccolo Aylan.
Sì, ho riflettuto molto a questa cosa nei giorni scorsi quando leggevamo di tanti bambini morti. Mi sono posto la questione e, come dire, la risposta è difficile. Diciamo, da genitore dico che una provocazione così forte può aiutare probabilmente tanti di noi a ripartire nella riflessione su questo tema dal valore della vita umana. E quindi chiaramente un'immagine di questo tipo non può che interrogare. È chiaro che l'assuefazione poi alla morte, in tutte le sue manifestazioni, come in questo caso, ha un rischio intrinseco, quello evidentemente di lasciare indifferenti. Quindi è difficile, dal mio punto di vista, dare un giudizio definitivo. È chiaro che in questa fase storica così delicata la prima reazione è quella di mostrare al mondo intero quello che sta accadendo, per tentare per l'ennesima volta di scuotere gli animi. È vero anche, leggendo anche le dichiarazioni del papà del piccolo Aylan, che sembrava quello il punto di svolta per l'Europa, però poi nei fatti così non è stato.
Allora, non abbiamo tempo per commentare le parole di Claudio Cerasa sul Foglio, che si chiede se c'è un limite o no all'accoglienza in Italia. Chiuderei con la vignetta di Vincino, che mi sembra ci aiuta anche a sorridere su una vicenda drammatica. Emergenza migranti. Allora, 500 arrivati, oggi li distribuiamo così: 100 all'Italia, 50 all'Italia, 500 all'Italia, 80 all'Italia, 700 all'Italia e tutti il resto all'Italia. Grazie davvero a Oliviero Forti, responsabile dell'ufficio immigrazione di Caritas Italiana, responsabile per quanto riguarda l'immigrazione di Caritas Europa. Buon lavoro e grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona giornata.